Il radiogiornale.
Sembra concretizzarsi a breve un incontro, un faccia a faccia tra Vladimir Putin e Donald Trump. Poco fa lo ha confermato anche il presidente statunitense. Secondo i media russi, i due potrebbero trovarsi vis-à-vis negli Emirati Arabi Uniti. Il via libera del governo Netanyahu al piano per l'occupazione di Gaza City, un'escalation che preoccupa sia dentro che fuori Israele. E la Germania blocca, fino a nuovo ordine, l'esportazione di equipaggiamenti militari che potrebbero essere utilizzati a Gaza. L'annuncio è stato dato dal cancelliere Merz. Ancora dazi statunitensi, questa volta Trump colpisce le importazioni di lingotti d'oro da un chilo, una mossa che minaccia di sconvolgere il mercato globale e di infliggere un altro colpo alle raffinerie della Svizzera, già colpita da dazi al 39% da Washington. Ok su ghiaccio, sport quindi, buona la prima amichevole per il Lugano, battuto 6-1 il Visp di Luca Gianinazzi. Sabato 9 agosto, ben ritrovati da Roberto Ortelli con il radiogiornale delle 24. Il presidente degli Stati Uniti Trump ha confermato poco fa che incontrerà presto il presidente russo Putin. Trump ha promesso che più tardi annuncerà anche il luogo dove l'incontro avrà luogo. Oggi, negli Stati Uniti, l'emittente Fox News aveva dichiarato che l'incontro tra Trump e Putin si potrebbe tenere in Ungheria, Svizzera, Emirati Arabi Uniti o Italia. Da Mosca, subito dopo, l'agenzia russa TASS ha smentito la versione dell'emittente statunitense, dichiarando che i presidenti probabilmente si incontreranno in un paese arabo, gli Emirati Arabi Uniti. E ieri il presidente bielorusso Lukashenko aveva proposto la capitale della Bielorussia Minsk quale sede di incontro tra Putin e Trump e anche il presidente ucraino Zelensky. In serata il presidente cinese Xi Jinping e il presidente russo Putin hanno intrattenuto una conversazione telefonica, come riferito dalla TV nazionale cinese. Xi Jinping ha detto che la Cina è lieta che Stati Uniti e Russia mantengano contatti e migliorino le proprie relazioni e, parlando della crisi ucraina, ha osservato che non esistono soluzioni semplici a questioni complesse e che però la Repubblica Popolare Cinese continuerà a promuovere la pace e i negoziati. L'avete sentito nei titoli, gli Stati Uniti hanno imposto dazi sulle importazioni di lingotti d'oro da un chilo, una mossa che minaccia di sconvolgere il mercato globale e di infliggere un altro colpo alle raffinerie della Svizzera, già colpita da dazi al 39%. I lingotti d'oro da un chilo costituiscono infatti la maggior parte delle esportazioni di questo prodotto dalla Svizzera agli Stati Uniti. Da Berna ci dice di più Giampaolo Driussi.
La notizia è tuttora in evoluzione, tanto che fra Ticino e Londra, dove hanno sede due grandi organizzazioni che rappresentano il settore, ci sono state chiamate e riunioni per capirne di più. Il punto di partenza è un articolo del Financial Times. Questo articolo citava una lettera delle autorità doganali americane in risposta a una richiesta di chiarimento di una raffineria svizzera, lettera nel frattempo pubblicata su internet e che dice: i lingotti da un chilo e quelli da 100 once esportati dalla raffineria in questione sono sottoposti ai nuovi dazi. Lo scritto è datato 31 luglio. Fa riferimento all'ordinanza del Liberation Day di Trump il 2 aprile per la Svizzera. Tenuto conto delle ultime decisioni del presidente americano, si tratterebbe di un'imposizione al 39%. Ora, l'Associazione Svizzera dei Fabbricanti e Commercianti di Metalli Preziosi in un comunicato si dice preoccupata. Contattata dalla RSI, la raffineria ticinese Valcambi, che non fa parte di questa associazione, è però arrivata alla conclusione, dopo le riunioni odierne di cui vi ho parlato, alla conclusione che la comunicazione statunitense riguardava uno specifico metodo di lavorazione dell'oro. Si tratterebbe insomma di un caso puntuale.
In serata l'agenzia Bloomberg ha scritto che la Casa Bianca pubblicherà, in un futuro non lontano, si specifica, un ordine esecutivo per chiarire la disinformazione sui dazi sull'oro e altri prodotti speciali. Cambiamo argomento. Il gabinetto di guerra israeliano ha approvato ieri il piano presentato dal premier Netanyahu per sconfiggere definitivamente Hamas, prendendo il controllo della città di Gaza, il capoluogo della striscia. Un parziale passo indietro rispetto alle intenzioni manifestate in precedenza dal premier di volere occupare l'intero territorio palestinese e che riflette le resistenze al piano da parte dei vertici militari. I dettagli con Manjula Bhatia.
Il piano per l'occupazione di Gaza è stato approvato dalla maggioranza del gabinetto di sicurezza al termine di una discussione andata avanti per tutta la notte. oltre all'occupazione di Gaza City, prevede anche 5 principi per mettere fine alla guerra. Questi sono il disarmo di Hamas, il ritorno di tutti gli ostaggi vivi e morti, la smilitarizzazione dell'intera striscia, il controllo della sicurezza affidato all'esercito israeliano e la creazione di un'amministrazione civile alternativa sia ad Hamas sia all'autorità nazionale palestinese. Per quanto riguarda il ridimensionamento, almeno per ora, delle operazioni militari alla città di Gaza, il premier ha dovuto fare i conti con le critiche espresse anche in pubblico dal capo dell'esercito Eyal Zamir, che resta contrario all'occupazione totale della striscia. D'altronde, l'esercito israeliano occupa già il 75% del territorio palestinese, da dove bombarda in tutte le direzioni. Il capo dell'opposizione, Yair Lapid, ha definito la decisione del governo una catastrofe che ne innescherà molte altre, che porterà alla morte degli ostaggi, di molti soldati, che costerà decine di miliardi ai contribuenti e provocherà il fallimento della diplomazia. Il premier britannico Starmer ha affermato che questa escalation non porterà certo alla fine del conflitto e non salverà la vita degli ostaggi. Le Nazioni Unite esigono che il piano israeliano per il controllo militare della striscia venga fermato immediatamente, un piano, si fa notare, che è in contrasto con la sentenza della Corte Internazionale di Giustizia che impone a Israele di porre fine all'occupazione e di realizzare una soluzione concordata dei due stati.
L'occupazione di Gaza è un'avventura, che costerà caro e non sarà un picnic. Non ci saranno rese. Lo ha dichiarato Hamas in seguito alla notizia dell'approvazione da parte del gabinetto di sicurezza israeliano del piano del primo ministro Netanyahu che prevede di prendere il controllo della città di Gaza, il capoluogo dell'enclave palestinese. Il gruppo islamico si è anche però detto pronto ad un accordo globale per rilasciare tutti gli ostaggi in cambio della fine della guerra e del ritiro delle forze di occupazione israeliane. E poco fa la Palestina ha chiesto una riunione urgente del Consiglio di sicurezza dell'ONU per fermare l'operazione di Israele. Lo ha dichiarato lo stesso Riyad Mansour, l'osservatore permanente della Palestina a Palazzo di Vetro. Il Dipartimento federale degli affari esteri ha espresso profonda preoccupazione per il piano militare votato da Israele che prevede, come detto, avete sentito, di prendere il completo controllo di Gaza. In un messaggio diramato su X, il DFAE sottolinea che si rischia di peggiorare la già drammatica situazione umanitaria. E le condanne al piano israeliano sono arrivate anche da diverse cancellerie europee ed è soprattutto la reazione della Germania ad emergere perché ha deciso di non più autorizzare, fino a nuovo ordine, alcuna esportazione di equipaggiamenti militari che potrebbero essere utilizzati a Gaza, così ha annunciato il cancelliere Merz. Ne parliamo di questa opzione con Beda Romano, corrispondente a Bruxelles per il quotidiano finanziario italiano Il Sole 24 Ore.
In parte la Germania cambia posizione ed è una posizione interessante perché mai prima di oggi la Germania aveva messo in dubbio le sue forniture di armi ad Israele ed è un cambiamento di passo evidentemente. Il cancelliere Merz ha spiegato di essere estremamente preoccupato dalla situazione della popolazione palestinese, ha ribadito ancora una volta di non capire quali siano gli obiettivi del governo israeliano e ha quindi preso questa decisione che è quella di fondamentalmente interrompere le esportazioni di armi verso Israele. Allora vale la pena ricordare che la Germania è sempre stata, fin dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, un importante fornitore di armi ad Israele. Dal 2023 in poi, ossia dagli attacchi di Hamas contro lo Stato ebraico, la Germania ha esportato verso Israele quasi 500 milioni di euro in armamenti, tra armi e munizioni, ed è ancora una volta una conferma di quanto in questi anni Israele ha potuto contare sulla Germania per armarsi.
Le riflessioni del corrispondente del Sole 24 Ore a Bruxelles, Beda Romano, su quanto accaduto in Germania, sulla decisione del cancelliere Merz di vietare a tempo indeterminato le esportazioni di armi per Israele. E per quel che riguarda la reazione a quanto deciso a Berlino, il primo ministro israeliano Netanyahu, nel corso di una telefonata intercorsa con lo stesso cancelliere Merz, ha dichiarato che ha espresso la sua delusione per la decisione di Berlino di sospendere questa esportazione di armi verso Israele. E torniamo invece all'incontro tra Donald Trump e Vladimir Putin, un incontro che è stato detto da parte russa, probabilmente potrebbe materializzarsi in la prossima settimana negli Emirati Arabi Uniti. Ebbene, poco fa l'agenzia di Stato russa TASS ha pubblicato la notizia secondo cui Donald Trump avrebbe dichiarato di sperare di incontrare il suo omologo russo Vladimir Putin il 15 agosto negli Stati Uniti e nel dettaglio nell'ex stato dell'impero russo, l'Alaska, che confina proprio, è diviso dallo stretto di Bering con la Russia. Vedremo l'evoluzione dei fatti. Trump, che ha anche riferito poco fa di ritenere che il conflitto in Ucraina avrebbe potuto trasformarsi, ha detto ancora il presidente statunitense, in una guerra mondiale, ma che al momento non c'è tale pericolo. Vedremo l'evoluzione anche di questa situazione. Ora invece spostiamoci alla pagina sportiva con le notizie curate da Omar Meschal.
Sì, ben ritrovati e cominciamo dall'hockey su ghiaccio perché si è aperta la stagione del Lugano con la prima di 7 amichevoli a precampionato disputata sul ghiaccio del Visp di Luca Gianinazzi. I bianconeri, trascinati dalla prima linea pilotata da Sgarbossa con Secca Cefazzini, si sono imposti sui campioni dell'ultima Swiss League per 6-1. Reti con i già citati Sekac, Fazzini e Sgarbossa, tutti in power play, a segno anche Marco Zanetti, Guerra e Cormier. Da segnalare l'assenza di Alessio Bertaggia a causa di un infortunio muscolare alla parte bassa del corpo in un'infermeria già comprendente Capitan Türkauf, Carrick e Alatalo. Il calcio ora, anzitutto con lo Young Boys, che dovrà fare a meno per un infortunio muscolare di Fasnacht per un mese. Young Boys che vede la partenza di Ugrinić verso la Spagna. Il 26enne centrocampista offensivo ha firmato un contratto fino al 2029 con il Valencia. La terza giornata di Challenge League si è aperta questa sera con il Ville che ha battuto 1-0 l'Étoile Carouge, mentre l'Yverdon, grazie anche ad una rete di Marchesano, si è imposto 3-0 a Rapperswil, salendo provvisoriamente al primo posto in classifica.
Grazie e buonanotte ad Omar Meschal. Prima di concludere, ecco le previsioni per oggi, sabato 9 agosto, previsioni che annunciano in tutta la Svizzera tempo soleggiato e caldo. Le temperature in tutto il paese minime comprese tra 16 e 20 gradi, massime invece tra 32 e 35. L'informazione torna in diretta tra meno di 60 minuti su Rete 1 ed è sempre disponibile sul nostro sito rsi.ch e sulla nostra app RSI. RG24 termina qui. Da Roberto Ortelli al microfono, da Roberto Rossinelli e Iari Salvagno in regia tecnica, a tutti voi giunga il nostro più cordiale augurio di trascorrere una serena notte.